abbiamo visto nel numero di partecipanti che molti operatori del gruppo di hanno partecipato, diciamo, alle edizioni precedenti della primavera, quindi mi scuso se invece qualcuno era presente, perché riproporrò un intervento sulla riga di quello della primavera scorsa, però ci sembrava importante, soprattutto per i nuovi, ecco, riuscire bene di presentare sia il sistema dei servizi, sia l'articolo 18, quindi capire, quando se parliamo di interconnessione tra il sistema TAP e il sistema SIO, siamo via via, sono nel corso di tutti gli interventi, arrivando forse a far più chiarezza di quali sono gli ambiti e gli spazi di possibilità che abbiamo di collaborare. Ecco, prima di iniziare volevo fare una breve premessa, mi sentirete poi parlare prevalentemente al femminile di donne nigeriane, però sappiamo che tanti di voi lavorano con ospiti anche uomini, e uomini che non sono esclusi dalla tratta per sfruttamento, quindi è un sfruttamento sessuale che porta anche numeri maggiori di presenze anche di vittime nei nostri progetti di protezione, però ci sono anche uomini con morte nella tratta per sfruttamento non sessuale, ma sfruttamento per appunto coinvolgimento in attività illegali, per sfruttamento del lavoro. Quindi diciamo, il mio intervento sarà prioritariamente rivolto alle vittime, ai ragazzi nigeriani, però può essere esteso anche alla popolazione maschile, quindi i programmi di protezione sociale dell'articolo 18 sono non solo per le donne ma anche per gli uomini, penso è importante risottolinearlo. Credo che siamo riusciti a fare delle copie, vi segnaliamo un articolo che è uscito su Internazionale l'8 settembre 2017, la tratta delle ragazze nigeriane in Italia, un giornalista del New Yorker che ha seguito il viaggio di alcuni migranti e il tratto di sfruttamento, c'è un focus principale sulle donne e su una ragazza nigeriana, ma è ben descritta anche tutta la tratta dei migranti di uomini, quali sono le città di transito, i paesi che attraversano, cosa avviene in Libia, e quindi vi invitiamo, per chi non avesse già avuto modo di leggerlo, di utilizzarlo, perché è un ottimo dossier, un'ottima presentazione. Anche qui viene ribadito, mi sono riportati dei dati molto più recenti di quelli che abbiamo presentato la primavera scorsa, gli ultimi dati dell'OIM, viene riferito che nel 2016 sono state salvate più di 11.000 donne nigeriane, quindi salvate più di 11.000 donne nigeriane, l'80% di queste 11.000 donne erano destinate al mercato dello sfruttamento sessuale. La maggior parte di loro, qui si nota moltissimo l'abbassamento dell'età, avevano 13, 14, 15 anni, perché il mercato del sesso le vuole sempre più giovani. E l'Italia risulta essere non solo il punto di ingresso, ma anche il punto di smistamento, perché queste ragazze poi vengono destinate in industria e arrivano da tutta Europa. Questa mi sembra una premessa importante, e credo che prima della sera del pomeriggio dovrebbero essere a disposizione anche delle copie dell'articolo, ci sono già. Allora, il sistema dei servizi. Vado un po' velocemente su questa parte per non tediarvi. Ci sarà però importante ricordare il finanziamento di questi progetti, del Dipartimento per le pari opportunità, che finanzia dei progetti attraverso dei bandi. Chi può realizzare e presentare questi progetti? Possono farlo gli enti locali o gli enti privati o delle associazioni accreditate iscritte a uno speciale registro del Ministero del Lavoro. Quindi, oltre diciamo, agli enti locali che di default possono fare, possono presentare progetti, cooperative, associazioni, enti del terzo settore, con la clausola però di iscrizione a quel servizio nazionale che di fatto le autorizza svolgere attività a favore degli stranieri e presentare questi progetti. Stamattina Isabella accennava al piano nazionale antitratta, l'anno scorso è stato approvato questo primo piano nazionale antitratta che ha introdotto un grande cambiamento nel sistema organizzativo anche dei servizi, perché dall'anno scorso abbiamo la possibilità, c'è stata la possibilità di appunto lavorare su dei bandi che mettono insieme, finanziano e sostengono attività non solo di emersione, la fase che consente l'identificazione, la tutela, la prima protezione dei potenziali vittime di tratta, ma anche poi finanziano i progetti di presa in carico e di assistenza e di integrazione sociale. Prima dell'anno scorso questi diciamo, due macro interventi erano finanziati da progetti per progettualità differenti, con impatto anche temporale differenti, e spesso si invitava anche per tanti clienti che proponeva questi progetti, di continuamente diciamo, occuparsi anche di progettare i progetti, seguire tutta la parte anche di progettazione, e la parte critica anche che erano progetti di fatto molto brevi. La volta scorsa tutti gli aziende, il dottor Braglia, sottolineava come questi interventi che di fatto sono servizi continuativi, però risultano essere sempre finanziati da progetti che hanno una temporalità molto breve. 6 mesi prorogati, 12 mesi, finalmente siamo arrivati diciamo, a dei progetti che vengono finanziati per 15 mesi, che è un tempo di fatto più lungo rispetto al passato, perché siamo poi in attesa che questi progetti diventino poi tutto regime dei servizi delle copie. Ecco, questo è un po' quello che ci si auspica. Come vi dicevo, prima dell'internazionale di tratta abbiamo 2 diversi tipi di progettualità, dei programmi di prima assistenza che garantivano alle vittime dei reati, riduzione e mantenimento di schiavitù, l'attività di prima assistenza e primo alloggio. Le persone hanno la possibilità di essere accolte in centro di primo intervento per una durata massima di 3 mesi, al termine del quale c'è la possibilità per chi aveva i requisiti, per chi lo chiedeva, di accedere al programma di assistenza e integrazione sociale, che aveva poi diciamo, una parte più significativa che consentiva di rappresentare come servizio un accompagnamento verso diciamo, l'autonomia. Sono in questo momento occupati perché a fine mese ci sarà la scadenza della presentazione dei progetti per il secondo bando nazionale, dove viene risottolineata e rimarcata la collaborazione tra il sistema tratta e il sistema asilo. E tra le azioni che devono essere previste dai progetti che verranno finanziati viene inserita come azione, tra le azioni prioritarie anche il rapporto operativo tra il sistema di protezione e contrasto delle vittime di tratta e il sistema tutela dei richiedenti di protezione internazionale. Quindi non rimane più diciamo, un'azione extra facoltativa, viene inserita proprio all'interno del contenuto del progetto. Quindi tutti i progetti che verranno presentati al Dipartimento Pari Opportunità dovranno includere azioni volte proprio non solo e non tanto all'identificazione criminale di cui si parla prima, quindi al rapporto con le commissioni territoriali, ma una delle azioni che potranno essere presentate sarà proprio quello di favorire il meccanismo di raccordo tra i due sistemi e favorire l'accoglienza e la protezione delle vittime provenienti dal circuito dei richiedenti di asilo. La categoria dei vulnerabili, cui prima citava Paolo, prevista dall'articolo 17 del decreto 142, prevede proprio che le persone richiedenti asilo per le quali poi viene emerge una situazione di tratta e di sfruttamento, quindi possono essere conducibili alle vittime di tratta, possono beneficiare, queste persone può essere applicata al programma dell'articolo 18. Quindi questo è un cambiamento di introduzione diciamo importante. Anche Isabella prima ricordava la valutazione che poi gli enti insieme al beneficiario faranno, ecco, quale intervento, quale progetto è più favorevole. Qual è però l'elemento che caratterizza i progetti dell'articolo 18? Poi vedremo magari nello specifico qual è l'articolo della legge. L'aspetto però importante che differenzia questo tipo di progettualità è l'adesione della persona straniera a questo tipo di progetto. Questo cosa significa? Che viene garantita una prima protezione, una prima assistenza, ma arriva poi un momento di una visione formale al progetto. Quindi il beneficiario davanti poi all'operatore dell'ente che si fa garante del suo percorso dovrà aderire formalmente a un progetto e questa adesione dovrà essere presentata in questura nel momento in cui andremo a chiedere il permesso di soggiorno. Perché queste persone possono, hanno diritto a chiedere un permesso di soggiorno speciale, un permesso che ha come riporta come diciture motivi umanitari, un permesso che ha la durata di 6 mesi il primo rilascio e può essere prorogato per ulteriore un'annualità per un totale diciamo, di 18 mesi. È un permesso di soggiorno che alla cui scadenza può essere convertito, questo lo differenzia dalla tipologia di permesso di soggiorno, può essere convertito in motivi di lavoro e quindi può dare la possibilità a uno straniero di rimanere sul territorio per un lungo periodo. Quali sono i requisiti per poter essere titolare di questo permesso di soggiorno? deve emergere una situazione di violenza e di grande sfruttamento, adesso entra un po' in legge insieme all'articolo 18, e deve sussistere un pericolo attuale e concreto. Quindi facciamo riferimento a situazioni attuali, vicine nel tempo. Recentemente poi sono state introdotte anche questa apertura, diciamo, di interpretazione che viene da parte di tutte le questure, viene un po' accettata, che il rischio può essere sia rispetto allo straniero che si trova qua, alla sua incolumità personale, ma potrebbe esserci anche un rischio a cui lo straniero può essere esposto se dovesse rientrare nel paese di origine, o un rischio a cui può essere esposta la sua famiglia. Perché nel caso in cui appunto di denunce fatte da ragazze che denunciano qui le madame come trafficanti o sfruttatori, piuttosto che le madame che hanno agganciato e coinvolto le ragazze al paese di origine, coinvolgendo anche le famiglie, le sorelle, ci sono molte donne che lasciano il proprio paese anche dei figli piccoli, spesso il timore di queste donne nell'accedere ai programmi o anche nel denunciare è rappresentato dal timore delle eventuali ritorsioni che i propri familiari potrebbero subire nel paese di origine, perché succede anche questo. Quindi il pericolo attuale completo è sia per la donna che per lo straniero qui e ora, e quindi si chiede protezione all'Italia, ma il rischio potrebbe sussistere anche nell'eventuale rientro al paese. Cos'è questo articolo 18? Allora, l'articolo 18 è l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione e prevede questo: quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per taluno dei requisiti dell'articolo 3 della legge Dalmine, che fa riferimento all'articolo 3 al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, o i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, l'articolo 380 fa riferimento all'arresto in flagranza di reato per reati riconducibili alla tratta degli esseri umani o al mantenimento, alla riduzione e al mantenimento di schiavitù. Quindi stiamo parlando di questo ambito: sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, tratta degli esseri umani, mantenimento e riduzione di schiavitù. Quindi, quando nel corso di polizia rispetto a questi diritti, ovvero nel corso di interventi assistenziali da parte dei servizi sociali e dei movimenti sociali, siano accertate situazioni di violenza o gravi sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergono concreti pericoli per la sua integrità, diciamo di più, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti dell'associazione diretta a un determinato diritto. Quindi il concreto è rappresentato non solo dalla situazione che la persona sta subendo, un trasportamento, una tratta, una riduzione di schiavitù, ma anche dal tentativo di sottrarsi. Quindi voglio scappare, voglio chiedere aiuto, ma ho paura per me, per i miei familiari, ho paura perché devo pagare ancora un debito, ho paura perché ho promesso, sono stata soggettata anche con un rito voodoo, per tanti altri motivi. Quindi il pericolo di sottrarsi ai condizionamenti o le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica o il parere favorevole, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e partecipare al programma di assistenza e integrazione sociale. Questo è quello che definisce l'articolo 18. E che poi adesso vediamo qua nel concreto cosa si realizza. Un elemento caratterizzante di questi progetti è che lo straniero non può, a differenza del richiedente asilo che chiede a nome personale di se stessi, si rivolge in questura, chiede un permesso di soggiorno, l'articolo 18 non può essere chiesto direttamente dallo straniero. Se non è una richiesta che fa direttamente, ma è necessaria, come si diceva prima, l'adesione formale al progetto, e la richiesta di permesso di soggiorno lo farà l'ente che si fa garante di questo progetto, quindi l'ente proponente di questo programma di assistenza e integrazione sociale. E questa è una caratteristica che differenzia molto queste progettualità da altre, perché durante tutto lo svolgimento del programma, nel momento in cui ci si accede, viene svolto, ma anche quando poi il programma si dovrà concludere, sarà sempre necessario un accordo, il lavoro con un servizio sociale, un cooperativo, un ente pubblico che si fa garante di questo programma e che diciamo, promuoverà interventi di assistenza e di integrazione sociale. Anche per la conclusione del programma, articolo 18, è necessaria una relazione dell'operatore dell'ente che ha preso in carico la situazione, una relazione in cui, rivolta alla questura, in cui verrà illustrato il programma che lo straniero ha seguito, quali sono un po' gli obiettivi che sono stati perseguiti, quali sono le sue condizioni attuali a livello di inserimento scolastico, lavorativo e sociale, e l'ente dovrà formulare una valutazione positiva, un esito positivo di questo programma, chiedendo poi la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a, per esempio, motivi di lavoro. Quindi, ho sintetizzato le caratteristiche di questo programma. Quindi c'è la visione formale al programma di assistenza e integrazione sociale. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari potrà essere revocato qualora il beneficiario interrompa al programma o tenga un comportamento incompatibile con le finalità dello stesso. Questo significa che se la persona si allontana dalla struttura di protezione dove è accolta, oppure se non è accolta in comunità ma è seguita in un appartamento, vive in semiautonomia, si allontana, non fa sapere dov'è, si rende reperibile, oppure tiene un comportamento incompatibile, il fatto che questo fa riferimento principalmente al fatto che lo straniero rientri in quell'ambito di vita, in quel circuito ampio di sfruttamento contesto da cui diciamo, si era sottratto, si deve essere rientrati, quindi se per esempio una donna deve tornare a prostituirsi in strada, questi sono motivi per i quali può essere revocato un permesso di soggiorno. Quindi l'ente è tenuto a segnalare in questura queste condizioni e la questura può revocare il permesso di soggiorno. Quindi capite com'è vincolante poi insomma, voi mi permette che stiamo a vedere magari dopo?
Beh, proprio anche questa cosa qua. Cioè loro possono revocare il permesso anche se la persona torna a seguirsi di spontanea volontà, quindi senza uno sfruttatore, senza la vita magari.
Diciamo che poi questa situazione magari è anche poco verificabile o poco veritiera, nel senso che siccome sono programmi con tentativi di capire impegnativi, dove c'è un'adesione, c'è un tentativo anche della persona di ricostruirsi la propria vita in modo differente, è anche molto difficile che questo accada. Ecco, poi la mia esperienza personale di tanti anni non mi è mai capitato di battere con persone a cui viene revocato il permesso di tutto il programma perché di propria iniziativa rientrino in circuito della prostituzione. È anche vero che la prostituzione, oggi come oggi, ad esempio forse da cliniche come prostituzione, però prostituzione di strada o in appartamenti, raramente la prostituzione è libera, perché la strada è pagamento, in strada c'è un joint da pagare, ma c'è che non è libero. Una persona che scegliesse anche liberamente di andare in strada a costituirsi dovrà comunque pagare un affitto di marciapiede a qualcuno, dovrà comunque dare del denaro a qualcuno per quello che sta svolgendo, quindi è una situazione completamente libera da sfruttamento in strada. Ecco, questo è difficile immaginare. Quasi tutte le situazioni non sono prevedibili. Certo è che se una persona rientra, magari non per libera scelta, ma perché la famiglia sta ricevendo pressioni, per qualsiasi altro motivo rientra nel circuito da cui, diciamo, da cui si è allontanata e a cui diciamo, lo Stato ha consentito un beneficio, cioè un sistema di protezione, un sistema di accoglienza, un permesso di soggiorno. Se io invece rientro nel circuito da cui sono stata aiutata a uscire, questo dà diritto alla revoca del permesso di soggiorno e dall'introduzione del programma. La durata del permesso di soggiorno è di 6 mesi, può essere rinnovato per altri 12 mesi. Anche qui questo è quello che è previsto dalla legge, poi in situazioni particolari, vedi mamme con bambini, in situazioni particolari di fragilità, abbiamo visto anche permessi di soggiorno articolo 18 che sono stati prorogati per un periodo ben oltre e superiore. Ecco. Una difficoltà che stanno incontrando tante persone a poter avere anche per contratti di lavoro di lunga durata, perché se abbiamo dei contratti di lavoro con contratti a chiamato, a tempo determinato, che vengono continuamente conclusi, insomma non c'è una stabilità anche lavorativa, è difficile poi poter convertire il permesso di soggiorno in motivi di lavoro perché la questura richiede determinate condizioni per avere un permesso per motivi di lavoro. Quindi in situazioni particolari è sempre l'ente, l'operatore, l'ente che ha carico la persona e che garantisce il suo programma a chiedere alla questura un'ulteriore proroga di questo progetto, di questo permesso di soggiorno. Le persone che aderiscono al programma possono studiare e svolgere l'attività lavorativa. Il programma il permesso può essere convertito in altri motivi. Percorso sociale e percorso giudiziario. Isabella Scante stamattina lo accennava. Per poter avere diritto e poter richiedere questo permesso di soggiorno, la legge prevede due percorsi. Un primo percorso è quello che viene definito il percorso giudiziario. Quindi la persona presenta, espone una formale denuncia querela all'ordine. Dopo aver presentato la denuncia, è sempre necessario quindi la presenza dell'ente dell'operatore, viene richiesta un'imposta al procuratore della Repubblica, quindi l'ente chiederà formalmente alla magistratura che venga rilasciato nulla osta al tenuto del permesso di soggiorno e la magistratura deciderà in base ai contenuti della denuncia, in base alle indagini che si stanno svolgendo con le forze dell'ordine, se la persona ha diritto o meno a poter avere un permesso di soggiorno. Se la magistratura emette un nulla osta positivo, a quel punto l'ente, l'operativa al servizio sociale, scriverà la questura e chiederà l'appuntamento e il rilascio del permesso di soggiorno articolo 18. Il primo percorso prevede una denuncia e diciamo, la figura, la persona che decide se lo straniero ha diritto o meno all'articolo 18 è il pubblico ministero. Diversamente è stato introdotto fin da subito, fin dalle leggi dell'articolo 18, il percorso sociale che prevede la possibilità di non sporgere denuncia. E questa è pensata, questa diciamo, possibilità è pensata per tutte quelle persone per le quali sporgere la denuncia può rappresentare un aggravarsi del pericolo a cui già sono sottoposti, sottraendosi dall'organizzazione, ma denunciare potrebbe aggravare ulteriormente la propria condizione o perché purtroppo Madame o le persone che hanno diciamo, in qualche modo indotto e sfruttata appartengono per esempio al nucleo familiare, perché hanno volontà di denunciare la propria familiare, o perché ci possono essere altri motivi di rischio di pregiudizio, c'è la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno senza sporgere una denuncia. Qui allora entra diciamo, maggiormente in gioco il ruolo del servizio che ha in carico la persona, perché dovrà presentare una propria richiesta, quindi l'ente stesso che presenterà una relazione molto dettagliata in cui racconterà comunque la storia migratoria, costitutiva, sfruttamento dello straniero, metterà in luce gli elementi salienti che conducono alla tratta e allo sfruttamento ed evidenzierà i motivi, sia gli elementi di rischio di pericolo, sia i motivi per cui l'ente ritiene che la persona abbia diritto a beneficiare di queste misure di protezione e a questo permesso di soggiorno. Quindi l'ente che chiede per la persona direttamente. A questo punto c'è una figura che decide non più nel pubblico ministero, ma è il questore che valuta direttamente e esprimerà un proprio parere positivo o meno in base alla relazione che l'ente, titolare del programma, presenterà. Questa è la differenza di possibilità. Non è da escludere nel primo e comunque anche nel secondo caso che la persona possa essere poi chiamata a testimoniare o in qualità appunto di quarta offesa o di persone informate dei fatti nel corso di un procedimento penale, a cui assistiamo purtroppo anche in modo molto residuale perché i tempi sono anche lunghi, i tempi delle indagini, spesso vediamo casi che vengono archiviati perché non si arrivano poi ad avere informazioni precise per poter identificare gli autori di reato, quindi nella mia esperienza diretta mi è capitato poche volte di assistere a questa donna che è stata chiamata a testimoniare a seguito di una denuncia della esporta oppure perché appunto beneficiare anche di un percorso sociale però come persona informata dei fatti, quindi capita raramente di arrivare poi all'inter giudiziario. Vado velocemente rispetto ai servizi, ecco, allora, questo è un po' l'inquadramento legislativo e il contesto all'interno del quale possiamo lavorare e promuovere questo tipo di progetti. I servizi sono servizi di due livelli. Il primo servizio di contatto, aggancio e immersione, cioè tutto quello che viene fatto nel pre, cioè nella fase di identificazione delle potenziali vittime, di conoscenza, di contatto, di avvicinamento alle persone che potrebbero beneficiare di questi progetti. Questi servizi di bassa soglia, i servizi di bassa soglia, che sono di fatto le unità mobili di strada, outdoor, da diversi anni ormai sono state messe a regime esperienze di unità mobili che non si rivolgono solamente alla popolazione straniera che si costituisce in strada, ma anche all'interno di locali, di appartamenti, centri di massaggi, sviluppando poi anche metodologie differenti. Altri servizi di bassa soglia, il numero verde, gli sportelli di ascolto di counseling e poi tutto il lavoro che viene fatto che è stato presentato stamattina anche di rapporto con le commissioni territoriali. L'obiettivo di questi servizi di bassa soglia è quello da una parte di monitorare il fenomeno e dall'altra di favorire l'emersione e l'uscita delle vittime tramite il contatto diretto. Il numero verde è stato presentato anche da Daria scorsa volta, 800-92290, praticamente è stato nuovamente finanziato, e la linea telefonica attiva 24 ore su 24, in alcuni giorni della settimana è possibile che rispondano anche i mediatori in lingua straniera. A questo numero possono accedere direttamente le potenziali vittime, e su questo non è sempre il numero che viene riportato sui volantini e sugli adesivi, ma può essere anche un servizio rivolto agli operatori, sia per chiedere delle informazioni alla consulenza, sia per segnalare delle situazioni, sia, come si diceva prima, per individuare eventualmente qual è il servizio antitratta più vicino al proprio territorio. Servizi ad assessoria, ovviamente sono definiti in modo generico gli sportelli di ascolto, sportelli di segretariato sociale, tanti segreti antitratta hanno questo tipo di servizio all'interno, cioè, della propria posta di aiuto. Sono luoghi di incontro, luoghi dove è possibile fare dei primi colloqui, delle prime informazioni. Sono luoghi anche laddove la persona esprima chiaramente la richiesta di aiuto, è possibile in questa fase attivare poi tutto il meccanismo di collocamento in strutture protette o di attivazione di altri servizi di accoglienza. Mi soffermo un attimo su questa parte qua, di cui ho già ampiamente parlato la collega stamattina. Appunto, rispetto al ruolo che possiamo avere, insomma, sia come servizi del sistema tratta, ma anche voi di accoglienza dei richiedenti asilo, perché noi ci collochiamo anche proprio in questa fase qua. Ecco, quindi anche il vostro ruolo come operatore dei centri di accoglienza potrebbe rappresentare un'occasione anche di aggancio delle persone che sono nei vostri centri per altri motivi, ma voi stessi potete essere i primi, le prime persone che identificano, perché stamattina si diceva che l'identificazione preliminare viene fatta dall'operatore degli enti che per la prima volta incontra la storia e il bisogno di quella persona. Quindi può essere il centro del Sud Italia dove la persona è sbarca, può essere la commissione territoriale, ma può essere il CAS, il centro CAS o SPRAD, che di fatto raccoglie la prima richiesta della persona. Rispetto a questo, appunto, le copie che trovate in fondo abbiamo preparato molto semplicemente per darvi anche un po' una mano. Vedete quali sono, diciamo, le competenze territoriali delle varie commissioni, quindi a seconda della provincia in cui vi siete operativi vedete qual è la commissione territoriale di riferimento, ma soprattutto questo, cioè l'elenco degli enti antitratta della Lombardia, per chi provenisse da quale regione, comunque sul sito del Dipartimento è presente l'elenco nazionale di tutti gli enti antitratta. E quindi a seconda della vostra provincia vedete quello che è l'ente antitratta di riferimento del vostro territorio. Vi segnalo che Fondazione Somasca ha cambiato il dominio dell'email, e però è stato comunicato oggi e quindi non è stato possibile correggere, quindi per le province di Lecco e Lodi, Fondazione Somasca è basta solo associata a fondazionesomaschi.it. Ecco, ci tengo qui ad evidenziare che si serve se potete dare donne di carica se potete più farsi prossimo, assolutamente servizio che si è occupato di non solo di ascolto e orientamento delle donne, ma anche di attuazione del programma articolo 18. Abbiamo cambiato anche noi di dicitura, come è successo sui servizi, quindi siamo diventati anche noi sotto la dicitura del servizio antitratta. Non compariamo nell'elenco degli enti antitratta di Lombardia, perché questi che vedete sono gli enti, diciamo, che individuati dal Dipartimento sui vari territori, ma questi prossimi presenti nelle varie territorialità, sia nel Comune di Milano che anche del progetto come questo, che ha fatto fila per esempio la Lure, e del passaggio interno, come farsi prossimo a diversi CAS e centri STAR, per tutte, diciamo, le persone accolte nel CAS e nei centri di farsi prossimo, la cosa che è stato poi stipulato dal Comune di Milano e la Commissione Territoriale, che contribuiscono anche per sgravare, diciamo, il Comune di Milano di un eccesso di richieste. Quindi se ci fosse qualche collega farsi prossimo dovreste già aver avuto la comunicazione, però di fatto le richieste di collaborazione diretta contribuiscono a sede della cooperativa farsi prossimo. Quindi, c'è anche il nostro servizio con fondi di antitratta autorizzati. Io dicevo, c'è un primo livello di servizi che sono quelli di bassa soglia, per favorire il primo aggancio, l'immersione e la messa in sicurezza e la tutela delle potenziali vittime. Il secondo livello degli interventi è poi il cuore, diciamo, lo sviluppo del programma articolo 18, che prevede una prima fase di pronto intervento, dove le persone vengono collocate in strutture ad alta protezione, dove è presente personale operativo 24 ore su 24. E, diciamo, l'obiettivo prevalente di questa prima fase è intanto la messa in protezione, e poi iniziare a raccolta della storia per valutare insieme alla persona se ci sono i posti e la volontà di proseguire in un percorso. È una fase molto delicata quella di fronte all'intervento della prima accoglienza, proprio perché la persona intanto si distanzia dalla realtà in cui è stata inserita tutta la sua vicenda di esperienza di sfruttamento. C'è anche la fatica poi di una nuova riorientazione dei propri tempi di vita, quindi persone che sono abituate appunto a trascorrere notti intere, giornate intere in strada, non avere poi più possibilità di avere anche reti relazionali locali significative, sono quelle riconducibili al tratto di sfruttamento, quindi con forze dell'ordine, clienti o sfruttatrici. L'esperienza di comunità e accoglienza con altre donne porta con sé degli elementi di fatica ma anche degli elementi di forte supporto, perché si condivide anche con le altre donne anche questo coraggio che si è avuto di lasciare tutto e chiedere aiuto e di accettare anche di iniziare un percorso così, diciamo, significativo. In questa prima fase si svolge tutto lo screening sanitario, c'è un eventuale accompagnamento alla denuncia se la persona è già motivata e intenzionata a sporgere denuncia, e poi tutta la prima parte di alloggio e assistenza sanitaria. Se la persona al termine di questa prima fase di prima accoglienza accetta di aderire al programma che viene proposto, il programma di assistenza e integrazione sociale, viene trasferita in un'altra struttura dove poi sviluppa maggiormente sul progetto di inclusione sociale, cambiando anche spesso territorio, cioè per dire che il pronto intervento spesso è nella città e vicino nel luogo in cui la persona scappa, perché c'è la necessità di collocarla nel più breve tempo possibile. E quindi spesso il pronto intervento è in un territorio vicino a quello che è stato poi magari il territorio di vita e di sfruttamento della vittima, seppur vero che però queste strutture, come vi dicevo, sono ad alta protezione, quindi le persone non escono mai da sole, sono accompagnate dagli educatori, non c'è la possibilità di circolare liberamente sul territorio, quindi sta anche un territorio a rischio, ma di fatto la persona è messa in sicurezza. Nello sviluppo poi del suo progetto c'è la possibilità, c'è una rete nazionale di accoglienza, e quindi da una parte si sceglierà il posto che può essere anche meno pericoloso, la città meno pericolosa per la persona, di fatto poi facciamo anche noi i conti con i posti che sono liberi, e quindi spesso le persone vengono anche spostate dai territori secondo di dove c'è posto libero in comunità. Durante questa fase di accoglienza residenziale c'è tutta una parte significativa, come dicevo prima, delle occupazioni un po' di tempi della di vita, di attenzione, di portare un po' l'attenzione a sé, alla propria storia, alla costruzione della storia personale liberatoria, che non serve solo, diciamo, ai fini della denuncia o del permesso di soggiorno, ma è uno strumento utile di lavoro, anche per l'operatore, perché a partire dalla storia di questa persona, dalle sue risorse, dalle sue potenzialità, perché poi pensiamo a quello che hanno subito e attraversato da quando hanno lasciato il proprio paese, sono arrivate fin qui, sono donne che hanno tante fragilità, ma anche tante risorse, tanto coraggio, e su quello è importante poi puntare in cui progettiamo con loro dei progetti di sviluppo e di inserimento sociale. Quindi, l'elemento importante anche educativo di questa fase è proprio puntare anche sulle risorse che le donne hanno. La fase importante è tutto l'accompagnamento alla alfabetizzazione, tante arrivano analfabete dalla prima madre, quindi è difficile anche tutto l'apprendimento della lingua italiana. C'è la parte di ottenimento, tutta la fase di ottenimento dei documenti, quindi non solo il permesso di soggiorno, ma la residenza, l'essere sanitario, tutto quello che significa poi essere anche residenti e cittadini di un paese. E poi c'è tutta la parte di accompagnamento all'apprendimento del lavoro, collaboriamo con enti di orientamento e formazione al lavoro, tutta la parte dei corsi professionali, la parte dei tirocini, e anche supporto legale se necessario, supporto psicologico, e poi lo ritiro di orientamento del segmento lavorativo. Terminata questa fase lunga di accoglienza, 6-8 mesi, in alcuni casi sono necessari anche periodi molto più lunghi, la persona può passare in situazioni più di autonomia, quindi se ha già delle risorse personali, economiche, lavorative, in grado di consentire l'autonomia, può trasferirsi a vivere in un alloggio proprio, anche se poi è una situazione difficile, perché come si diceva prima, la precarietà del lavoro e i costi della vita non consentono poi di passare subito a soluzione autonoma, così immediata. Il passaggio che è più, diciamo, prevalente è l'accoglienza in appartamenti di semiautonomia, dove non è presente personale educativo tutto il giorno, ci sono accompagnamenti da parte del servizio sociale, dell'educatore, ma la persona sperimenta veramente l'autonomia, i primi passi sono di questa nuova vita. Sono appartamenti dove convivono 2, 3, 4 ragazze insieme, che già lavorano, che già hanno fatto l'uccidio, ma sono ancora in questa fase di programma, in corso, il programma non si è ancora concluso. Questo è un po' lo svolgimento dei progetti che prevedono appunto poi l'obiettivo poi finale. Parlare di autonomia è un termine molto ambizioso, perché parliamo di conquista di competenze, di condizioni che consentono di poter vivere all'esterno di strutture seguite magari anche territorialmente da un educatore o da un operatore, di poter sperimentare anche una maggiore indipendenza, anche se parlare di autonomia mi sembra appunto è un programma proprio sul lungo periodo. Però per fare questo ci avvaliamo anche della collaborazione con vari altri enti, sia appunto l'iniziativa sociale e sanitaria, tutta la parte scolastica, professionale e anagrafica. Ecco. Il progetto che ha promosso questi corsi di formazione, il progetto Mettiamo le ali, è uno dei progetti finanziati dal Dipartimento, adesso verrà presentato il nuovo bando, il nome rimarrà lo stesso, Mettiamo le ali 2, l'ULE è l'ente proponente, quindi l'ente che proporrà il progetto, ma il progetto non viene presentato da un ente che lavora in autonomia, ma il progetto è maggiormente valorizzato se include tanti partner su vari territori e ogni partner mette a disposizione la propria offerta. Quindi c'è chi appunto offre la possibilità di percorsi di accompagnamento lavorativo, c'è chi offre posti di pronto intervento, c'è chi offre l'educazione dell'accompagnamento territoriale. Ogni ente che collabora a questi progetti mette a disposizione posti in accoglienza, servizi di vasta soglia, unità mobile, e questo per dare anche l'idea dell'ampiezza di questi progetti.